Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi dovete risplendere come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. Ma anch'io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore e questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Alleluia! Alleluia, alleluia. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Ancora Gesù, dopo aver presentato la parabola dei talenti, dice: «E quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con i suoi angeli e siederà sul trono della sua gloria, saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Porrà le pecore alla sua destra, i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che sono alla destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi sin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero, mi avete ospitato, nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, carcerato, siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: ma Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero, ospitato, nudo, ti abbiamo vestito? Malato, in carcere, siamo venuti a visitarti? Il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E poi si rivolgerà a quelli della sua sinistra e dirà: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, sete e non mi avete dato da bere, forestiero non mi avete ospitato, nudo non mi avete vestito, malato in carcere non mi avete visitato. Allora risponderanno: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo assistito? Ed egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Così costoro se ne andranno al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Dopo la parabola delle vergini, dopo la parabola dei talenti, che deve essere collocata, abbiamo detto in questo capitolo 25, collocata nell'insegnamento che Gesù sta dando all'essere vigilanti, allo stare pronti, si inserisce anche questa terza parabola, perché anche questa è una parabola che va comunque capita. È una parabola un po' strana, se vogliamo, no? Perché? Perché prima di tutto è una parabola che sottolinea soprattutto diciamo così, la presenza di un giudizio. Infatti, venite benedetti, lontano da me maledetti. Un giudizio. Ma chi dà questo giudizio? E qui dice il re, no? Che dividerà i capri dalle pecore, i benedetti dai maledetti. E tutta la parabola dunque si svolge su questo sottofondo, no? Il sottofondo del giudizio. Ma adesso capiamo. Quando avverrà questo giudizio? Avverrà, qui dice, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria. E quindi dobbiamo capire, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria? Quando si consumerà questo giudizio? Allora dobbiamo capirlo anche noi, perché stamattina questa parabola ci è consegnata. Proviamo prima di tutto a entrare dentro nel, diciamo così, nello spirito che anima questa parabola. Siamo nel contesto dell'essere vigilanti e dello stare pronti. Quindi essere vigilanti, essere pronti a fare, a riconoscere il ritorno del Figlio dell'uomo. Quindi a riconoscere la presenza del Figlio dell'uomo che è tornato. In realtà, essere pronti, essere vigilanti a riconoscere la presenza del Signore risorto, perché questo è il ritorno del Figlio dell'uomo. Ma questa parabola va oltre e dice: ma questa presenza del Signore risorto adesso, dove possiamo trovarla? In che modo si manifesta il Signore risorto? E qui, per aiutarci, dobbiamo andare a recuperare un testo di Giovanni, quel testo di Giovanni che ci parla della apparizione di Gesù risorto nel Cenacolo. Quando appare in mezzo a loro, pace a voi, no? Alita su di loro lo Spirito Santo, però non c'è Tommaso. 8 giorni dopo c'è anche Tommaso. E tra Gesù e Tommaso nasce quel famoso dialogo, no? Mio Signore, mio Dio. Tommaso, certo. Adesso tu credi perché hai veduto, ma beati coloro che crederanno senza aver veduto. Ma senza aver veduto crederanno a chi? Allora, le parole che Gesù dice sono rivolte a Tommaso. Come dire, va bene, adesso mi ha riconosciuto, però avresti dovuto riconoscermi anche prima, non sei stato capace di riconoscermi prima. E prima su che cosa dovevi fondare la mia conoscenza? Su quello che ti avevano detto i tuoi compagni. Allora, i tuoi compagni ti hanno dato l'annuncio. Abbiamo visto il Signore risorto. Tommaso, avresti dovuto credere, perché adesso la presenza del Signore risorto è data dall'annuncio. Beati coloro che crederanno senza aver veduto. Ma allora, su che cosa si fonderà questo credere? Sulla testimonianza di chi ha veduto l'annuncio del Vangelo. Allora, il sottofondo di questo testo è proprio questo. Il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, si manifesterà dove adesso? Nell'annuncio del Vangelo. E beati coloro che crederanno all'annuncio del Vangelo, senza ovviamente aver veduto. Ma l'annuncio del Vangelo ha una forza in sé. Certo che ha una forza, perché l'annuncio del Vangelo ti comunica proprio la presenza di Gesù. Infatti Paolo lo spiega benissimo ai suoi cristiani, quando, se ricordate, fa quei passaggi, no? Allora, avete ricevuto l'annuncio del Vangelo. Allora, quando arriva l'annuncio del Vangelo, è una chiamata, dice Paolo. Ma nel momento in cui voi accogliete l'annuncio, credete all'annuncio, il Signore pone dentro di voi il suo spirito. Cosa vogliono dire queste parole? Vuol dire così, che davvero se tu accogli l'annuncio del Vangelo, credi all'annuncio del Vangelo, ti è data l'esperienza del Signore risorto. In che modo? Mediante lo Spirito. Lo Spirito Santo è effuso nei vostri cuori. Grazie all'accoglimento del Vangelo, perché avete creduto a quella parola senza aver veduto. È vero che non vedete, ma sentite, perché adesso la visione del risorto avviene solamente in che modo? Attraverso il cuore puro, per adesso. E il cuore puro cos'è? È il cuore che ubbidisce all'annuncio del Vangelo. Ora, è importante questo passaggio, perché si tratta adesso di capire che credere a Gesù e credere a Gesù risorto è uguale all'accoglimento del Vangelo. La prova che tu credi al Gesù risorto è l'accoglimento del suo Vangelo. Perché quando tu lo accogli e decidi in cuor tuo di obbedire al Vangelo di Gesù, in te è effuso lo Spirito Santo, cioè la presenza del Signore risorto. Infatti Gesù lo dice: io manderò lo Spirito Santo che entrerà dentro di voi, e dentro di voi cosa farà? Vi insegnerà tutto quello che io vi ho insegnato, perché prenderà del mio e ve lo consegnerà, quindi renderà viva la mia presenza in voi. Questo è il mistero della nostra fede. Cioè, è quel Vangelo che è accolto, quel Vangelo che è vissuto, è davvero il modo con cui noi possiamo godere dentro la presenza del Signore risorto. È la rivelazione per noi. Beati coloro che crederanno senza aver veduto. Allora, il sottofondo di questa parabola è questo, È la necessità di riconoscere il Vangelo di Gesù. Perché riconoscendo il Vangelo di Gesù, tu riconosci la sua presenza. Ma chi è che ti porta il Vangelo di Gesù? Gli annunciatori del Vangelo. Quelli a cui è stata affidata la missione. Vi ricordate, prima dell'ascensione, che cosa succede in Galilea? Succede che Gesù, prima di salire al cielo, dà ai suoi discepoli l'ultima missione, quella che però caratterizzerà d'ora in poi la presenza dei suoi apostoli in mezzo agli uomini. E qual è l'ultima missione? Andate, annunciate il mio Vangelo ad ogni creatura, sino ai confini della terra. Perciò adesso gli annunciatori del Vangelo sono loro. Loro devono portare questo annuncio che è la presenza del Signore risorto. Però attenti, è un passaggio importante. Però Gesù dice, prima di fare questo, aspettate la discesa dello Spirito Santo. Perché, certo, quando sarà sceso lo Spirito Santo, quell'annuncio che voi farete sarà esattamente l'annuncio che comunica, porta la presenza dello Spirito Santo, cioè porta la mia presenza. E gli apostoli, in effetti, quando incominciano ad annunciare il Vangelo? Non subito, perché tornati dalla Galilea, dove avevano incontrato il Signore risorto, non vanno ad annunciare subito il Vangelo, si ritirano nel cenacolo, in attesa dello Spirito Santo, perché quell'annuncio deve comunicare lo Spirito Santo. È la nuova presenza del Signore risorto. Però ieri, se ricordate, abbiamo meditato il testo delle Beatitudini. E l'ultima beatitudine, secondo Matteo, ovviamente, cos'era? Beati voi quando sarete perseguitati, quando vi insulteranno, quando diranno ogni sorta di male contro di voi mentendo per causa mia. Allora, gli apostoli che devono portare l'annuncio del Vangelo sono esposti al rifiuto, sono esposti alla persecuzione, sono esposti al discredito, perché diranno ogni sorta di male contro di voi, pur di discreditarvi, purché voi non siate creduti. Quindi gli apostoli che portano il Vangelo di Gesù non sono, sono esposti alla non credibilità. Testimonianza è Paolo, no? Le sue lettere sono chiarissime. Ogni volta che arriva e incomincia a annunciare il Vangelo, subito è screditato dai giudei che lo costringono ad andarsene. Gli apostoli sono discreditati. Ma è questo discredito degli annunciatori del Vangelo che fa degli annunciatori del Vangelo i più piccoli, proprio quelli discreditati. Infatti, sarete odiati da tutti per causa mia e del Vangelo. E queste parole sono molto forti, eh? Sarete odiati da tutti, significa sarete screditati. Faranno di tutto perché voi non siate credibili. Del resto, questa esperienza è quella che Paolo fa di persona, ma diventa anche per Paolo motivo di ammonimento. Vi ricordate le settimane passate quando abbiamo meditato, beh, non l'abbiamo meditata direttamente, però l'abbiamo sentita, la lettura, quindi la proclamazione della lettera di Paolo a Timoteo. Che cosa continua a raccomandare Gesù a Paolo a Timoteo? Che appunto stia attento, a quei falsi evangelizzatori, falsi maestri, che pretendono e hanno la presunzione di dire che il loro Vangelo è quello vero, ma il loro Vangelo non è quello vero. E la prova qual è, dice Paolo? Che quel Vangelo annunciato dai falsi maestri ottiene il consenso della gente. Infatti dicono cose che la gente vuol sentirsi dire. E quei falsi maestri non saranno mai screditati. perché appunto sono quelli che vanno verso quello che la gente vuole sentirsi dire. E Paolo però incoraggia Timoteo: tu Timoteo stai attento, non farti ingannare. Tu insisti in tempo opportuno e inopportuno ad essere fedele al Vangelo che hai imparato da me. Ecco, gli annunciatori del vero Vangelo, del Vangelo di Gesù, sono i piccoli, sono quelli che non sono credibili presso gli uomini, perché non dicono ciò che gli uomini vogliono sentirsi dire, perché annunciano solo la parola del Signore. Ma questi apostoli, i veri evangelizzatori, per Gesù che cosa sono adesso? Se Gesù, il Cristo, ricordate i giorni passati, questo l'abbiamo sottolineato, se Gesù, il Cristo, è il giudizio della storia, cioè adesso, se tu vuoi essere sicuro di stare con Dio, devi passare attraverso Gesù, anche ieri questo l'abbiamo meditato in un modo abbastanza forte, no? Perché appunto è importante, Gesù è il Cristo, cioè è l'unico che ti può dare la certezza di stare con Dio, dunque è giudizio della storia. Gesù dice, adesso, il giudizio della storia siete voi, miei apostoli, proprio perché portate il mio Vangelo. Quindi la vostra presenza che porta il mio Vangelo diventa giudizio della storia. In che senso? Ecco il testo di oggi. Avevo fame, mi avevo dato da mangiare, avevo sete, mi avevo dato da bere. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso chi vuole essere fedele a Dio deve passare attraverso di voi, perché voi siete quelli che portate la parola del Vangelo, la parola che salva. Solo che voi siete screditati dagli uomini e difficilmente la gente vi crede. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, cioè la difficoltà della gente di credervi. Chi vi crederà? Quelli che vi crederanno saranno benedetti dal Padre mio, cioè avranno la gioia di stare con Dio, perché appunto voi avete dato loro la strada, l'annuncio del Vangelo, che li ha portati a stare con Dio. Gli altri sono maledetti. Non nel senso che Dio ha lanciato una maledizione, non in questo senso. Maledetti vuol dire coloro che non potranno mai raggiungere la salvezza eterna, quello che Paolo ci ha insegnato domenica, quando ci ha detto coloro che non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo di Gesù avranno una rovina eterna. Certo, perché non hanno la salvezza. Quindi, chi sono questi piccoli? Sono proprio loro, gli apostoli che, screditati e allontanati, sono però dai giusti creduti, accolti, seguiti. Ma chi sono i giusti? E chi è che può riconoscere che quello è l'apostolo che ti dà il Vangelo di Gesù? Chi è il giusto che riconosce tutto questo? Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Non tutti possono venire a me, non tutti. Anche perché Gesù, pure lui, è stato screditato. Perché il segno più grande dello screditamento di Gesù, qual è stato? La croce. Lì è la... Gesù è screditato fino in fondo, in un modo veramente solenne, crocifisso, innalzato, screditato. L'avete visto? È proprio un bestemmiatore. Più di così. Ma chi è? Gesù è il piccolo, è il primo piccolo. Ma chi è che crede a Gesù? Gesù l'aveva anticipato. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio, Perciò chi potrà credere in quel Gesù screditato? Chi potrà credere che in quel Gesù screditato c'è veramente la verità di Dio? E allora Gesù risponde e dice: certo, chi cerca sinceramente Dio. Perché il Padre mio risponde. E risponde in che modo? Risponde facendo in modo che il giusto mi riconosca. Riconosca che, nonostante lo screditamento che gli uomini mi hanno fatto, lì c'è la presenza di Dio. Il giusto riconosce Gesù come il Cristo. La stessa cosa adesso però si ripete per i suoi apostoli. Chi sono i giusti che riconoscono negli apostoli l'annuncio del Vangelo? Chi li può riconoscere? Chi sono questi benedetti? E la risposta è uguale. Se nessuno può venire a me, se non è attirato dal Padre mio, adesso vale per la stessa cosa per gli apostoli. Nessuno può credere agli apostoli se non coloro che hanno capito che quel Gesù è il Cristo e hanno bisogno di incontrarlo. Il desiderio di incontrare Gesù come il Cristo porta questi giusti a riconoscere l'annuncio del Vangelo, a riconoscere gli apostoli, che nonostante siano screditati dagli uomini, sono coloro che portano la parola di salvezza. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Cioè, hanno saputo riconoscere che quei piccoli sono veramente i grandi, sono quelli che ti garantiscono la presenza di Gesù. Ma, in questo modo, gli annunciatori del Vangelo, gli apostoli, diventano veramente il giudizio della storia. Perché adesso la prova che tu credi in Dio e quindi sei in comunione con Dio, la prova è proprio quella, se riconosci il Vangelo annunciato. Quindi se riconosci coloro che ti annunciano il Vangelo, però stando attenti, coloro che ti annunciano il Vangelo, non coloro che sono i falsi maestri. Ma chi è che può discernere chi veramente cerca Gesù? E allora ecco, qui si spacca la storia, si spacca l'umanità. È qui che avviene il giudizio, benedetti e maledetti. Benedetti chi ha saputo riconoscere l'annuncio del Vangelo, chi ha saputo riconoscere chi veramente porta l'annuncio del Vangelo, maledetti coloro che hanno screditato coloro che portano l'annuncio del Vangelo per seguire i falsi maestri. È questo l'annuncio di questa parabola, che come vedete non ha niente a che vedere col discorso del far del bene agli altri o cose di questo genere. È una cosa molto più profonda, molto più impegnativa. È il giudizio sulla storia, è il giudizio sul mondo. Quel giudizio che passa attraverso il riconoscimento di Gesù. Quel Gesù che è il, diciamo così, il segno della salvezza o della non salvezza eterna. Ecco allora, anche stamattina viene consegnato a noi questo testo e ci viene consegnato come Matteo lo consegna alla comunità cristiana, ovviamente, no? E consegnando a noi questo testo, che cosa vuole chiederci? Beh, prima di tutto vuole farci capire l'importanza di recuperare la necessità dell'annuncio del Vangelo. E l'annuncio del Vangelo in cosa consiste? Consiste in quella parola che riconsegna al tuo cuore la presenza del Signore risorto. È tutto qui il Vangelo. Il Vangelo mira a farti sentire la presenza viva di Gesù. Ma proprio perché questo annuncio è un annuncio fatto con una parola che comunica allo Spirito, questa conoscenza di Gesù deve essere una conoscenza che entra dentro. Entrando dentro, però, che effetto porta? Porta l'effetto di una parola che ti chiede di essere accolta, di essere ascoltata, di essere vissuta. Anche se questa parola è data quasi in un modo che ti faccia sentire inferiore a tutti gli altri, sì, perché l'aderire al Vangelo non suscita l'ammirazione degli uomini, proprio il contrario. L'aderire al Vangelo ti tira fuori dal comune pensare degli uomini, no? Anche tu, se ascolti il Vangelo, diventi piccolo. Anche tu, se vivi il Vangelo, diventi piccolo. Anche tu, se affermi che quel Vangelo è davvero l'unica strada per arrivare a Dio, diventi piccolo. Però, quando sei piccolo, sei suo. Questi miei piccoli sono quelli che vivono il Vangelo di Gesù. E però sono quelli che a loro volta diventano giudizio, nel senso che rendono presente colui che è giudizio del mondo, il Signore, il Figlio dell'uomo. Verrà, interessante l'introduzione, verrà nella sua gloria. Perché questa immagine del Figlio dell'uomo che viene nella gloria? Proprio per dire che quel Gesù adesso è veramente il giudizio del mondo. È quello che decide la salvezza o la non salvezza degli uomini. E questa gloria del Figlio dell'uomo adesso è contenuta nell'annuncio del Vangelo, perché quel Vangelo comunica la sua presenza gloriosa. Ecco allora, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che susciti sempre di più dentro di noi questo desiderio profondo. Abbiamo bisogno noi dell'annuncio del Vangelo perché abbiamo capito, crediamo che in quell'annuncio noi abbiamo la possibilità di accogliere, di ricevere lo Spirito Santo, quello Spirito che fa sentire in noi la certezza della presenza di Gesù, quella presenza di Gesù che ci sostiene, quella presenza di Gesù che ci consola, quella presenza di Gesù che ci dà la certezza di essere con Dio, quella presenza di Gesù che risponde a quello che Gesù ci aveva detto. Vi ricordate? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. È la sua presenza, è il ristoro. Quel ristoro che ci permette di guardare alla storia con altri occhi, che non sono gli occhi degli uomini. Del resto avete sentito, così quasi a mo' di riassunto di tutto questo, avete sentito la prima lettura. La prima lettura è bellissima, perché Paolo ci viene a dire, ci viene a fare un'esortazione, no? Fate tutto senza mormorazione e senza critiche, per essere irreprensibili, puri, figli di Dio, innocenti. Ma cosa vuol dire? Fate tutto senza mormorazione e senza critiche. Chi è che lo può fare? Lo può fare chi non ha più paura della propria storia, chi non teme più, chi ha sconfitto quella forza diabolica che fa di tutto per allontanarci dalla certezza della presenza di Dio. Voi invece fate tutto senza mormorazione, senza critiche. Cosa vuol dire? Voi dovete essere forti nel capire che la vostra vita adesso è sostenuta solo dalla certezza dell'avere in voi la presenza del risorto, perché avete in voi il suo Spirito, avete aderito al suo Vangelo. E perché tutto questo, dice Paolo? Perché il mondo non crede, perché il mondo non accoglie, perché il mondo non ha interesse al Vangelo. Ma voi, dice Paolo, bellissimo, ma voi dovete risplendere come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Bellissimo. sono i piccoli, che splendono però come astri in un mondo che non è nella luce, è nelle tenebre, ma voi siete luce, anche se siete più piccoli, anche se siete quelli meno considerati, però in voi brilla una luce che gli uomini non conoscono ma vedono, e brillando la vostra luce voi offrite al mondo la possibilità di sentire ancora la presenza del Signore risorto. E tutto questo avviene se dentro di noi però abbiamo la capacità di dire: io voglio vivere solo in obbedienza al tuo Vangelo, quel Vangelo di cui ho bisogno, quel Vangelo di cui io devo sentire la presenza, quel Vangelo che mi deve essere dato attraverso l'annuncio. E allora ecco, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che non ci faccia mai chiudere il cuore alla ricerca del suo Vangelo, che non ci faccia mai chiudere il cuore, cioè la nostra mente, alla disobbedienza, ma ce la apra continuamente al voler obbedire al suo Vangelo, proprio perché la nostra vita sia davvero quella luce in mezzo a una generazione perversa e malvagia, la generazione dei maledetti, quelli che non riconoscono più il segno della presenza del Signore risorto. Allora ecco, anche stamattina chiediamo tutto questo, e glielo chiediamo in che modo? Glielo chiediamo dicendo al Signore: guarda, per fare questo, splendere come astri in mezzo a una generazione perversa e degenere, come si fa? Bisogna che la tua presenza in noi sia forte, bisogna che la tua luce in noi sia davvero radiosa. E la tua luce, Signore, che cos'è? È la tua sapienza, è il tuo spirito. Allora anche stamattina glielo chiediamo: Signore, infondi sempre più in noi la luce, la luminosità della tua sapienza. Lo diciamo con la preghiera numero 2.